ore 16.30, è giovedì 20 di febbraio 2025. Un buon pomeriggio ascoltatori, un buon pomeriggio ascoltatrici. Ciao a tutte e a tutti e ciao alla nostra ospite di oggi, visto che il giovedì è il nostro giorno verde, ritorna con enorme piacere Albalisa Zariti.
Ciao a tutti, ciao, 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 ben ritrovati.
Che bello ritrovarti, tra l'altro con questa voce squillante, e parecchio tempo che non ci si sentiva, davvero.
È vero, sono passate un po' di settimane. È vero che nel frattempo abbiate guardato in giro e sperimentato. Siete andati a raccogliere la cicoria?
Ecco, questa è la prima domanda con la quale iniziamo oggi e alla quale potreste rispondere già da subito facendolo 0233 001 001. Oppure anche via SMS, WhatsApp, Telegram al 331-62-14013. O anche, se volete, a diretta @popolarenetwork.it. Tra l'altro vi ricordo che questa trasmissione ha anche un atterraggio digitale che si chiama Vieni con me - Radio Popolare, il gruppo Facebook, dove oggi, cara Albalisa, mi tocca fare perché l'avevo promesso, bisogna salutare perché da lì arriva Silvano, un nostro ascoltatore che ci ha fatto un bellissimo complimento, ci ha ringraziato, ci ha detto che lui è felicissimo di ascoltarci, e allora noi gli abbiamo detto, va bene, senti, meriti un elogio in onda.
Ma grazie Silvano, ma che meraviglia, grazie.
E dai, grazie Silvano, anche noi ti amiamo, fa anche rima. Allora, giovedì verde, giovedì natura, le vostre curiosità, le vostre domande ad Albalisa, la nostra esperta di piante selvatiche, che oggi ci parla di...
Oggi vi porto a parlare della carota e del sedano, selvatici però, e della loro storia.
Perché voi non so se lo sapete... ce ne sono da raccontare di cose, anzi l'avviso è quello di, mi raccomando, dobbiamo andare veloci 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 perché ce ne sono talmente tante.
Davvero faccio fatica a sintetizzare, ma ci proverò.
Ci proviamo. Tempo però ovviamente per sentire le vostre voci ce n'è sempre, quindi mi raccomando, telefoni aperti a partire da ora, il numero è sempre lo stesso, 0233 001 001.
Intanto grazie allo chef della taverna Testaccio di Roma,
sì,
che ha provato a cucinare la cicoria secondo un'antica ricetta romana e dice lasciamo stare, è più buona la nostra,
meglio
la ripassata che facciamo noi.
Meglio il contemporaneo.
Meglio il contemporaneo.
Quindi quella con l'aglio, l'olio,
le romani ci mettevano le sardine, pare che sia un abbinamento un po' strano.
Le sardine, con la cicorietta effettivamente secondo me non ci sta tanto.
Un po' strano, meglio l'uovo.
L'uovo?
Non lo so io, sto sentendo le ricette più strane, perché voi non lo sapete, ma mi scrivono, mi telefonano, mi dicono mai provato, e ci sono le cose più strane, quindi...
Non è finito qua ovviamente il menù di oggi, tanto per rimanere in un côté, come dire, enogastronomico. Tra poco infatti ci raggiungerà anche la signora Anna Moratti della carrozza Der Gambini, proprio per parlarci, raccontarci un po' in quel di Cecina tutte le scoperte relative sempre alla carota selvatica. E poi ancora a seguire vi rilanciamo Cadi a Fagiolo, che è questo esperimento, questa attività collettiva per poter farsi parte attiva di un esperimento scientifico. E poi ancora Gloria Zavatta, la presidente del CESBI, per ricordarvi invece l'inaugurazione domani di un'importante installazione che si chiama Unforgotten Ukraine. Cara Albalisa, noi come sempre partiamo con la musica, 2 minuti e 57 di una canzoncina di Margherita Vicario e torniamo qua.
Ci avete mai pensato che nel 2100 saranno finiti i pesci, sarà sciolto il cemento, vivremo nelle grotte, sarà un nuovo inizio, sarà bellissimo affacciarsi giù dal precipizio. Non ci saranno più fiumi, ma fiumi di persone che chiederanno aiuto alla televisione. Qualcuno già si vede a piedi nella neve, ma nel frattempo qui va tutto bene. Il pittore dipinge, la modella che piange, il postino che posta foto delle vacanze, nel biscotto un messaggio, sulla spiaggia un massaggio, che dovrei stare a dieta, ma canto la 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 la. Chissà se il senso della vita è tutto qua. Mai pensato che nel 3100 non soffriremo il caldo, tirerà un gran bel vento, si sarà spento il sole, certo avremo un po' sete, non ci sarà più da mangiare, quindi addio alle diete. E si farà l'amore anche con le farfalle, niente matrimoni, quindi niente sberle, e gli ultimi bambini sopravvissuti dentro le grotte a disegnarci i muri. Ci sarà sempre qualcuno che aspetta i soldi, che ha problemi più grandi, chissà se il senso della vita è tutto qua. La 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 la. C'è chi alla fine va lo trova e fa ia 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 ia. Sotto gli olivi, senza le parole, come si sta bene. Basta un coro che fa, un coro che fa, un coro che fa. La 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 la. Chissà se il senso della vita è tutto qua. La 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 la. C'è chi alla fine va lo trova e fa ia 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 ia. La 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 la. Chissà di noi su questa terra che sarà.
Canzoncina Margherita Vicario apre la nostra playlist di oggi, giovedì 20 di febbraio, in compagnia di Albalisa Azzariti per i nostri giovedì verde. Giovedì verdi, Albalisa, oggi ci racconti della carota e del sedano selvatici. Io devo dire, mi faccio tutta orecchie perché ti ascolto con enorme curiosità, come penso anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno sentendo in questo momento e che, ribadisco, sono invitati eventualmente a girare direttamente le loro domande a te con la loro viva voce allo 02 33 001 001. Prego, a te.
Allora, intanto io invito tutti quanti, me, voi, ad andare in giro in questo periodo, sia che si piova, sia che sia bel tempo, nei boschi, nei prati e, se non potete, nei parchi cittadini, perché è un trionfo di fioriture. E quindi è proprio il momento in cui ci sarebbe da parlare tanto, perché ci sono i crocus, ci sono i campanellini che si chiamano gli Anthus vernus, sì, ci sono le epatiche che sono viola, ci sono le primule, ci sono le Erythronium danscanis, sono un mucchio di piante carinissime, e i boschi tra breve si riempiranno di aglio orsino. Sì. E l'aglio orsino è una pianta di cui meriterebbe parlare, ma stavolta privilegio il sedano. Il sedano è una pianta di origine palustre.
Tra l'altro l'aglio orsino, bellissimo, mi permetto di dire quasi confuso dall'infiorescenza con la stella alpina. Se è vero, infatti. Sembra...
L'aglio orsino è veramente una meraviglia. E poi se si guarda sul web è miracoloso, ancora un po' e uno resuscita. Ecco, però io ho una sorella che mi ha mandato un audio vocale carinissimo in cui mi spiega come lo cucinano loro, che lo fanno crudo facendo il pesto e lo cucinano nella minestra, nelle zuppe, come aggiunta al minestrone, e una mia amica bergamasca dice che lo fanno saltare nel burro, per cui insomma
anche lì
in
ci sono varie.
Però in realtà, siccome a me interessa l'aspetto anche della pianta spontanea, i boschi con l'aglio orsino diventano bellissimi, dei fiori meravigliosi.
Sì, fioriscono.
Altrettanto, le zone palustri dove c'è il sedano, Sono tre brevi in fioritura. Il sedano selvatico si chiama Apium graveolens. Il nome graveolens dà l'idea di un odore forte, di un odore persistente. Ed è una pianta che ha una origine, secondo alcuni, nell'Afghanistan, secondo altri nell'Europa meridionale, nell'Asia occidentale, nel Mediterraneo, nelle zone paludose. È piaciuto subito a tutti. Il faraone Tutankhamon, che è morto nel 1323, si era fatto mettere nella tomba una ghirlanda di sedano. E a Samos, nel VII secolo a.C., sono stati recuperati dei resti di decorazioni fatti col sedano. E in tutti questi luoghi il sedano è spontaneo. E nell'Iliade i cavalli di Mirmidone pascolano sul sedano selvatico che cresce nelle paludi di Troia, e nell'Odissea si parla di prati di sedano che circondano la grotta di Calipso.
Quindi è il sedano qualcosa che viene apprezzato da parecchio, tantissimo tempo, anzi devo dire che probabilmente nell'epoca moderna, contemporanea, ha perso anche un po' di quel valore che anticamente invece aveva.
Al punto tale che, per esempio, nella Grecia classica il sedano era considerato la pianta per eccellenza delle divinità femminili sotterranee, e quindi era sulle tombe, allora un po' come i nostri crisantemi, però in cambio se lo mangiavano anche, cioè per loro era tutto campo, nel senso era proprio una super pianta. E nel Medioevo si pensava che il consumo di sedano scacciasse la malinconia. Era un sedano un po' più magrolino rispetto al nostro, cioè il sedano domesticato, domestizzato che usiamo noi, ha delle coste dei gambi più grandi e più chiaro, e poi anche diverse cultivar, tra cui la variante è quella del sedano rapa. Noi sappiamo che la base del pinsimonio lo mangiamo crudo e cotto, gli diamo un'importanza, ma non un'importanza così grande come la davano nell'epoca vittoriana.
Che qual era?
Ma sai che nell'epoca vittoriana addirittura avevano il vassoio per il sedano.
Ma scusa, nell'apparecchiatura... cosa ci facevano con il vassoio per il sedano?
Allora, era considerato una verdura talmente prelibata, altro che caviale aragosta, che gli dedicavano un vassoio specifico. Tra l'altro ci sono ancora dei vintage trovabili del vassoio.
Sarei veramente curiosa di sapere se ci fossero all'ascolto delle persone detentrici di vassoi per i sedani, per il sedano. Cioè sarebbe veramente molto curioso sapere. Sì, io ho il vassoio per il sedano a casa e vabbè, magari non lo so, io non ce l'ho.
No, neanche io non ce l'ho, però mi sono molto incuriosita e ci valuto nella mia piccola casa se riuscirò a far stare anche un vassoio di quel tipo. Però certo è una cosa curiosa, perché uno ha il recipiente di ciò che ritiene importante.
Assolutamente, ecco, è vero. Quindi era considerato talmente tanto pregiato che effettivamente...
Davvero un vassoio delicato. E lo portavano coi formaggi oppure con olio e sale, quindi era una specie di pinsimonio. Però era proprio veramente una...
Che si faceva già, comunque.
Che si faceva
si era sempre fatto.
Però a quel punto era quello selvatico, quindi più magrolino, più profumato del nostro. In Italia in questo momento convivono nei nostri campi e nelle nostre paludi sia la versione selvatica sia la versione coltivata che è scappata dagli orti. Quindi anche questa è una cosa interessante, perché soprattutto...
Sedano è una pianta ribelle!
È una pianta ribelle!
No way! Ma è bellissimo!
E quindi uno può dire, vado a passeggiare in questo laghetto, poi se si guarda Acta Plantarum, che è proprio il sito dei botanici, si vede questa cosa divertentissima, che ci sono i triangolini di tutti i colori a seconda se per caso c'è davvero quant'altro. In Emilia Romagna è descritta come naturale, quindi io immagino che là trovi entrambi i tipi, però il fatto che uno va a passeggio vicino a un laghetto e ci trova le piante di sedano che crescono lì è abbastanza divertente.
È curioso, decisamente sì.
Però io metto in guardia gli ascoltatori e tutti noi, attenzione, che le piante di cui parlerò oggi, sia il sedano selvatico che la carota, sono quelle che una volta si chiamavano ombrellifere, cioè hanno delle infiorescenze a forma di ombrello, adesso si chiamano apiacee, i botanici gli hanno cambiato nome, e dentro questa grande famiglia vi è anche la cicuta. Quindi prima di raccogliere e mangiare, attenzione di essere sicuri che sia quella giusta e sia sedano per davvero.
E che non fate la fine di Socrate,
no,
altrimenti.
No, consiglierei di evitare.
Esatto,
ecco.
Cioè che, però, che non gli è andata molto bene con la cicuta.
No, direi di no. Però se possiamo parlare invece di uno cui è andato molto bene, che è Cook.
Ah, beh, insomma, anche lì, a metà, dai. dai, però verità. Allora, relativamente al sedano sicuramente gli è andata bene,
gli è andata bene.
Ma non perché
ma non alla vita sua, poverino,
perché... Non voglio spoilerare perché in realtà so questa storia perché me l'hai anticipata, ma prego raccontiamola anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici perché è davvero interessante, molto divertente,
è molto, anche secondo me è molto curiosa. Allora, il Cook, sappiamo che è quello che ha scoperto il comandante di nave, il tenente di vascello, che ha guidato una nave che per prima ha scoperto l'Australia, che si chiamava Australis Incognita, perché si supponeva che vi fosse una terra lì sotto, al sud del nostro pianeta, ma nessuno l'aveva mai trovata perché era molto remota. E James Cook era una persona particolarmente intelligente e con grande capacità di osservazione e di studio, e anche un grande carisma, per cui da giovane aveva fatto una carriera rapidissima, diventando via via ufficiale, ed era riuscito a destare l'ammirazione degli stessi ufficiali e dei comandanti. Quindi però ha uno shock fortissimo, perché quando lui era molto giovane e già aveva queste posizioni di comando, era su una barca che si chiamava Eagle, diverse barche della storia dell'umanità si sono chiamate Eagle, che era andata in giro per l'Irlanda e aveva sbarcato 130 uomini gravemente ammalati di scorbuto, scorbuto.
E quindi ha detto, come è possibile?
Come è possibile? La malattia non era ancora stata scoperta, non se ne capivano le cause. Però lui ha fatto la riflessione che, e anche il medico di bordo era morto tra l'altro, lui aveva fatto la riflessione che la differenza tra lui e gli altri era che a lui piacevano le verdure.
Ta-da!
Ta-da! Lui piacevano le verdure e la frutta, per cui ha fatto 2 più 2 e si è detto, non
ma
so
forse
perché,
non è che tanto
ma è che tanto ci abbiamo bisogno di mandare frutta e verdura per star vivi,
come no.
Così, nelle navigazioni successive che ha fatto, lui ha sempre sorvegliato questo aspetto. Quando il 25 maggio del 1768 gli viene dato l'incarico di guidare, dopo una grande guerra su a chi sarebbe competizione, a chi sarebbe toccato, di guidare l'imbarcazione che avrebbe cercato l'Australia, ci credono così poco che lui ci riesca, che la barca la chiamano Endeavour, che vuol dire tentativo. Quindi lui...
Ma questa è una cosa terribile.
Terribile.
Cioè, gliela stavano tirando con...
Gliela stavano tirando alle grandi.
E lui ha detto, invece, l'attaccate. Perché?
Perché lui cosa ha fatto? Ha stipulato un contratto d'assunzione del suo equipaggio fino all'ultimo mozzo, l'ultima cosa, che prevedeva una clausola considerata capestro, e cioè che una volta al giorno dovevano per forza mangiare sotto la sua supervisione frutta e verdura. E quindi ha fatto imbarcare nello scafo non solo le adorate gallette, carne salata, maiale e strutto che piaceva tanto all'equipaggio,
certo,
ma una grande quantità di verdure preparate in modo che non si deteriorassero, come per esempio i crauti già fatti in salamoia o verdure e frutta fatte in infuso, e tutti gli ortaggi che è riuscito a stivare e che potevano durare di più. In particolare il sedano, lui aveva visto che durava di più, era più duraturo di altri ortaggi, e quindi ha imbarcato una quantità enorme di sedano,
costringendo tutto l'equipaggio
l'equipaggio a mangiare
il sedano, per tenerli però di fatto vivi.
Tanto vero che gli unici due che si sono ribellati ad un certo punto dicendo che barba, non ci piace sedano, ridateci la nostra schifezza di cibo grasso, lui li ha fatti fustigare in pubblico perché doveva essere esemplare la punizione.
Certo.
Però intanto in Australia lui ci è arrivato e nessuno si è ammalato. E quindi aveva ragione lui. Poi, poveretto, qual è la tragedia? Che lui è stato mangiato dai cannibali, che forse forse loro non avevano...
Ma gli è andata malino alla fine,
ecco.
Diciamo, come così, com'era quel detto, chi di spada ferisce, di spada perisce,
esatto, ecco.
Lui chi di sedano ferisce è di sedano, di cannibale.
Comunque è molto divertente, è conservato il diario di bordo ed estremamente, io l'ho letto, è stato molto divertente perché si vede sia il punto di vista suo, che è preoccupato seriamente per l'equipaggio, che possa stare buona salute, sia il brontolio di sottofondo di tutti gli uomini che dicono: ma che schifezza è che ci fa mangiare? Allora, del senno di poi, si può pensare che fosse deteriorata questa frutta e verdura. In realtà no, in realtà era che semplicemente erano persone non abituate a mangiare frutta e verdura.
Certo.
Come ce ne sono ancora tante al giorno d'oggi.
Ed oggi, a voglia, siamo ai tempi di James Cook, siamo ai tempi del 1700, per cui già si cercava di favorire un'alimentazione vegetale, quantomeno se non fosse per sostenibilità ambientale, anche per maggiore salute, un maggiore benessere psicofisico, guarda un po', quindi si direbbe, avevano scoperto l'acqua calda già allora. Beh, però il tempo magari non si sapeva, oggi sì, dovremmo esserne più che consapevoli, esatto. Quindi
comunque lui pensa alla genialità di imbarcare dei botanici che quindi ad ogni tappa scendevano giù quando si erano vicino alla costa,
cercavano
le erbe, le frutta che potevano essere mangiate, se no sedano per tutti
però che parca cena, posso dire, mamma mia. Albalisa, brevissima pausa, poi invece sentiamo anche Anna Moratti da quel di Cecina per invece approfondire un po' il discorso sulla carota selvatica. A tra poco.
Cammino contro vento, magari ci capisco un po' di più se mi muovo solo dentro. Ci sento più da quando non ti sento, sento solo freddo e tu, sarà che il cuore è spento. Vieni con me a vedere la mia solitudine, ti porto con me a faccio più. Se non mi vedi più, ferma una volante della polizia o mettici una pietra su, tanto sai che è solo colpa mia. Faccio più. Sali da me a vedere la mia solitudine.
Solitudine Dente su Radio Popolare, sono le ore 16:54 in compagnia del Baisa Zariti. Vi raccontiamo come al solito una volta al mese, quando c'è lei, quando ci sei tu Albalisa, di piante, erbe, ortaggi selvatici, oggi sedano e carote sono i nostri argomenti favoriti. Ci ha anche raggiunte nel frattempo Anna Moratti per la carrozza der Gambini, non so se l'ho pronunciato bene. Anna, ciao, benvenuta.
Gambini. Carrozza der Gambini, der perché è un detto livornese, noi qui siamo confinanti con la provincia di Livorno, E praticamente quando uno dice che va a piedi,
sì,
dice: ma che vai con la carrozza del Gambini? Cioè a gambe. È un modo di dire. Uno dei nostri ragazzi che viene a giro con noi, che hanno fondato la carrozza, ha fatto il militare a Livorno ai suoi tempi, quindi di questi detti era un po' pratico, ecco.
Giusto, certo.
E quindi
l'ho messo in pratica.
Associazione.
Carrozza,
sì,
quindi in realtà non è un mezzo, è un modo per dire che voi anche camminate, perché siete appunto degli escursionisti. Sì.
Poi, che noi andiamo a piedi.
Andate
infatti
a piedi.
Ora sono tornata da un'escursione qui nei dintorni, in un posto che è anche un po' particolare, perché c'è un lago boracifero, si chiama lago boracifero, qui abbiamo la geotermia, e questo lago ha una specie di geyser in mezzo e quindi spruzza, fuma ogni tanto, fa un getto alto, e quindi il giro contemplava anche questa zona, perché è veramente bello da vedere
questo spettacolo naturale. Noi però non ti abbiamo chiamata solo per raccontare un po' anche la parte, diciamo, paseaggistica a piedi, appunto, quindi le escursioni, ma anche un po' più la parte naturalistica, perché con Albalisa parlavamo appunto di carota selvatica. Albalisa, io direi introduci te un po' l'argomento, che è tua materia. Io veramente imparo sempre un sacco di cose.
E poi dopo diamo spazio alla nostra ospite.
Certo, sì.
Perché io ho visto, noi abbiamo visto che voi organizzate anche escursioni per vedere la Daucus carota. E allora intanto io volevo, poi quindi introduco il tema della carota, della Daucus carota, e intanto ringrazio quelli che stanno scrivendo, i nostri ascoltatori che stanno scrivendo. Complimenti, buca neve senza neve. Ecco, poi un altro ascoltatore mi ha scritto: ma io sapevo che aveva caricato anche i limoni. Allora sì,
perché però parlavamo di James Cook,
esatto, è vero, però i limoni costavano molto, il sedano meno, e quindi in proporzione c'era una gran quantità di sedano, però sono sicura, perché ho letto il diario di bordo che è stato pubblicato, e quindi però c'era anche il succo di limone e succo d'arancia, per cui è in parte vero,
che favoriva sempre appunto questa
vitamina C. Esatto, e a proposito di vitamina C, quanta vitamina C c'è all'interno delle carote e delle foglie di carote, che sono commestibili, e persino anche i fiori che si fanno in pastella. Però per introdurre l'argomento, io volevo raccontarci tutte, riassumere che le carote nella loro origine, si pensa che siano originarie dell'Afghanistan, erano in origine viola, gialla e di altri colori, non erano necessariamente arancioni, anzi il colore arancione è frutto di una mutazione abbastanza recente. Noi sappiamo un po' tutto dei colori delle carote, perché sono state dipinte dai pittori fiamminghi nelle Natura Morte, e quindi noi sappiamo che verso la fine del Medioevo sono arrivate nel Mediterraneo grazie agli arabi. Allora erano ancora di diversi colori, soprattutto scure, e le carote scure sono adesso tornate di moda e sono buone, dolci, un po' più dure, ci piegano un po' più tempo a cucinarsi, e macchiano.
E macchiano, esatto. Volevo aggiungere proprio questo.
E macchiano. Le carote arancioni non macchiano, e secondo una leggenda popolare sono state preferite in onore della dinastia degli Orange. In realtà no, credo semplicemente che siano, si cucinano in fretta, sono buone, sono dolci e sono carine, color arancione, non abbiamo tante verdure arancioni.
Sono pratiche.
Sono pratiche, hanno un bel po' di beta per carotene.
Praticamente la carota ha cominciato, cioè hanno cominciato a trasformare la carota nel XVI secolo, poi a furia di, come fanno per i vitigni, come fanno per gli alberi, a furia di trasformazioni, piccole prove, piccoli innesti, piccole cose, siamo arrivati alla carota domestica, diciamo così, mentre quella selvatica rimane tale e quale, buona ugualmente, piacevole lo stesso, bella a vedere nei campi, quello non è in dubbio, è bellissima quando si vede, a volte qui ce ne sono dei campi interi, con questi bei fiori.
Per, puoi darci un consiglio? Ascolta, puoi darci un consiglio per evitare che le persone vadano a mandarsi la cicuta? Perché in realtà anche il casello di Via Pesto, quando fiorisce, riempie in modo tappezzante la massicciata ed è bellissima. Io onestamente non la raccoglierei perché lì con mezzo
c'è
la
un
città
po'
è magari non è non
un po' contaminata.
Un po' contaminata. Traffico, non è prudente perché è un po' contaminata. Qualsiasi erba sia. Poi la cicuta non la raccogliamo perché
può
essere contaminata e forse ci porta all'altro mondo. Ma la cicuta, a parte che il fiore è un po' diverso, però uno che non ci fa tanto caso e vede un fiore bianco, un fiore a ombrella, perché una volta queste piante appartenevano alla famiglia delle, in italiano, ombrellacee. Perché? Perché tutti si vedeva questo fiore a ombrello, a un piccolo ombrellino, era facile. Oggi invece via via le piante glielo cambiano, non sono esperta, voi magari sì più di me, oggi appartiene alle apiacee, che vuol dire apio, vuol dire seda nel latino. Praticamente ogni tanto, ma non solo alla carota, mille altre specie viene cambiata la famiglia d'origine, d'appartenenza. Quindi era più facile osservare questa forma, anche la cicuta comunque è un ombrellifera.
Anna, Anna, un secondo, noi dobbiamo dare un attimo la linea alla pausa, abbiamo proprio un 30 secondi di pausa, continuiamo nella seconda parte di Vieni con me. Rimani con noi, Albarita, anche tu, mi raccomando, e anche voi.
Sì.
Per aver apprezzato la nostra citazione in onda, che hai pubblicato ancora sul gruppo Vieni con me Radio Popolare. E cara Albalisa, vogliamo ripetere anche i numeri per poter interagire con la nostra diretta? Tu se vuoi ce li hai. Non...
Aiuto, che paura! No, preferisco che li dici tu.
Ti dico io. Allora, lo 0233 001 001, le vostre telefonate in onda in diretta a proposito delle curiosità, aneddoti, ma anche effettivamente se siete dei coltivatori, delle coltivatrici di erbe, ortaggi, piante selvatiche, oggi vi raccontiamo, parliamo un po' di sedano e carota, anche in compagnia della signora Anna della Carrozza del Gambini. L'ho detto bene?
Benissimo.
Hai visto?
Anna, volevo chiederti.
Non ho sentito la Toscana.
Sì, perché c'era di là Lei Sagraci che mi ha dato delle lezioni.
Anna, volevo chiederti una cosa. Allora, io leggo che la carota selvatica ha gli stessi principi attivi, soprattutto carotene e vitaminali, quella coltivata, ma addirittura più concentrate. E ho letto appunto che voi organizzate delle escursioni per trovarla e visto e riconoscerla, come immagino altre piante. E allora, questa cosa mi interessa particolarmente perché in realtà è una pianta bellissima, fascinosissima, ma in mezzo ai prati se ne trovano tante di ombrellifere, che adesso si chiamano ombrellace.
In Italia le ombrellifere, o come le vogliamo chiamare, sono circa 200 specie. Tutte purtroppo si rassomigliano. Nel mondo sono 3.000, in tutto il mondo sono 3.000 addirittura. Ma noi in Italia ce ne abbiamo 200 specie.
Un po' come le mele.
È vero che magari al nord e al sud saranno diverse e ce ne saranno di più. Comunque sono veramente tante. Se uno va in un campo, la specie che nota prima di tutte le altre, anche perché hanno una certa altezza, quindi sono ben visibili, sono queste ombrellifere, apiace, come si vuol dire.
La carota cresce in altezza, cioè si sviluppa sotterranea, però la sua infiorescenza, ormai sto imparando i termini botanici alla fine di questa stagione, la sua infiorescenza va in altezza, giusto?
Sì, diventa anche alto un metro e mezzo.
Hai capito?
Cresce anche fino a un metro e dipende dal terreno un pochino che trova. Preferisce sempre questi terreni che siano aridi e asciutti, però vedrai che se ci trova un po' di umidità, un po' di pioggia, un po' di qualcosa che la sostenga di più,
va alla grande. Chi la ferma, carota selvatica?
Grande, sì.
E comunque il suo rizoma è duro, resta legnoso quello selvatico.
Sì, resta legnoso, però c'ha queste foglioline che finché vengono lunghe, si vede anche la rosetta basale quando è piccolina, però prendere quella, insomma, povera carota, la annientiamo subito alla nascita.
Allora, ci arriva un messaggino che voglio subito rilanciare perché secondo me è interessante oltre che importante, che ci scrivono tramite il 3316214013 che per distinguere la carota selvatica dalla cicuta un metodo potrebbe essere quello di odorarle, perché di annusarle, perché la cicuta emana un forte odore di urina, ecco, corretto secondo voi?
Le piante per odorarle va preso un pezzetto di foglia, va schiacciata fra le dita e poi odorare quello, perché se si crede che si va lì e si odora il fiore o si odora la pianta non si sente proprio niente. Quindi va fatto così. Quell'odore che resta, un pochino è vero, la cicuta è un po' più acre come odore, però ci fidiamo a dire questa è, questa non è? No.
Secondo le nostre così papille, no? Effettivamente.
Un altro metodo, non è che voglio, mi sbrigo a dirlo se non me lo scordo, un altro metodo è che la cicuta, a parte il gambo è totalmente diverso perché la carota è bello abbastanza dritto, la cicuta è un po' più ramificato. La cicuta è completamente macchiato di macchie scure, il gambo.
Ah, ok.
Non ce n'è una verde.
È maculata, carota, praticamente.
No, maculata, ma parecchio maculata. Si riconosce anche per quello. Comunque chi non la conosce è sempre meglio far vedere che cosa abbia colto prima di mangiarselo, se no.
È una buona idea. E, poi, e questa è la vostra attività, vero Anna? Voi portate le persone nei prati, sì, nei boschi per imparare a riconoscere le piante?
Sì. Facciamo anche questo, comunque principalmente facciamo trekking. Poi durante i nostri trekking qui, anche se è una zona collinare, quindi non ci sono eccessi di che ne so, di cime, di pianure, di cose, però c'è un po' di tutto. E quindi la cosa che facciamo principalmente, oltre a camminare, è veramente osservare. E noi si osserva tutto, di tutto, di più, tutti i piccoli particolari, le piante, le erbe, gli alberi, i tronchi degli alberi, perché sono curiosi.
Avete delle passioni in comune, in comune te e Albalisa, che siete delle osservatrici proprio veramente costanti, senza sosta. Perché, perché il mondo è bello, è fantastico, è pieno di cose meravigliose che ci scappano davanti se non le fermiamo ad ammirarle.
Hai ragione.
Ma ci fa sentire buoni osservare queste cose, ci fa sentire veramente più buoni.
Ma ci fa sentire anche un po' più a contatto con l'ambiente circostante, con la realtà, motivo per il quale noi qui a Vieni con me cerchiamo un po' di stimolare anche l'osservazione e ovviamente anche di raccoglierla, quindi risottolineiamo appunto la volontà, anzi la voglia di sentire un po' la vostra voce allo 0233 001 001. Mi piacerebbe sapere se lì fuori ci sono dei coltivatori o delle coltivatrici di carote o anche di sedani. Differentemente dal sedano, la carota fiorisce, Albalisa?
Sì.
Fiorisce.
Ma le fiorisce bianche bellissime.
Ok, quindi non è solo foglia, ma anche infiorescenza piena.
Sì, è un'infiorescenza grande. Ora Marisa è l'esperta, io passo avanti e dico un piccolo particolare che non hanno tutte le infiorescenze della carota, ma diciamo gran parte sì, per riconoscerla, è che in mezzo a questa infiorescenza ombrella ci sono tre piccoli petalini scuri, nero bordeaux, diciamo così, nero color prugna. E quello lì è inconfondibile della carota, però non ce l'hanno tutti. Magari uno che vuol prendere la pianta, sicuramente se vede i tre petalini in mezzo a questa infiorescenza che sembra un ricamo bianco o anche un po' rosato a volte, quella la può prendere e non è sicuramente cicuta.
È carota, bene.
Sì, è
Anna, noi tra pochissimo dobbiamo, ahi noi, salutarci. A Albalisa. Tu.
Allora diciamo una cosa positiva della carota.
Dai.
Bella positiva.
Dai.
Allora, il fiore della carota nell'ecosistema svolge un'attività pazzesca, perché tantissimi insetti impollinatori si fiondano su questo fiore di carota e fanno la loro parte. Poi questa carota, faccio veloce, già da greci e da romani veniva usata perché dicevano che portava fortuna e aiutasse, a parte l'epilestia, che insomma la vedo un po' dura, aiutasse il concepimento se questi fiori venivano bolliti nel vino. Forse era il vino che faceva un po'...
Che faceva concepire.
Sì.
Effettivamente.
Però per le coppie, per i matrimoni, anche in Inghilterra, nell'Inghilterra del 1500...
Sì.
Usavano ornare anche i capelli delle spose, e usavano ornare dove venivano svolti i matrimoni, così, con le piante di carote, con i fiori tutti fatti a ghirlanda di carote.
Quindi un po' come il sedano veniva utilizzato, anche questo, insomma, bello.
Tra l'altro io volevo dire che siccome noi stiamo in cerca di mazzi di fiori un po' particolari, anziché usare la gipsofila, riempire il bianco, il vuoto con i fiori di carota e i fiori del sedano è una cosa originale molto carina.
Vedi, anche qui ovviamente modalità per decorare, per creare un ambiente più piacevole e più bello, però in maniera sostenibile, perché poi la carota e il sedano la mangiamo. Grazie Anna Moratti, carrozza, la carrozza del Gambini, prego.
Nel linguaggio dei fiori la carota significa felicità, speriamo.
Tanti auguri Anna, tanta felicità a te e a tutti quanti quelli che sono in ascolto.
Informazioni, trekking o curiosità a proposito di quello che avete sentito della carrozza dei Gambini, la trovate su carrozzadelgambini.it. Grazie Anna, ciao.
Grazie a voi, ciao, ciao. Ciao.
To love you when you do the things you do, time and time again. And when I try to turn it off, you turn from smooth, you play it rough once again. Pride that pulls me into this ocean subsides again. So high and so dry.
Da Zagarolo, a proposito della carota spontanea, il nostro argomento di oggi, come sempre nel giovedì con Albali Zazzariti, in cui vi parliamo, vi raccontiamo di erbe, piante, ortaggi spontanei, che c'è anche chi coltiva adesso attualmente carote da semi antichi. Anche questo potrebbe essere un bel argomento da dover trattare la prossima volta, Albalisa, che ci vediamo, che sarà
il 3 aprile, che parleremo delle piante mediterranee. Anche qui il mondo è sterminato, per cui prenderò in considerazione le erbe, non gli arbusti, non gli alberi, perché se no non ce la passiamo più.
Non finiamo più.
Complimenti Matteo De Zagarolo, che bravo.
Nel frattempo approfittiamo anche per ricordare un appuntamento che è il 27 di marzo alle ore 18:30 al casello di Via Pesto 1, Albalisa, con il professor Giacomo
Cocetta,
che è docente invece ordinario di agraria, e ci sarà questo incontro che si chiama I colori delle piante, ma avremo comunque modo di ricordarvelo più in là, mentre invece adesso andiamo su un appuntamento un po' più imminente, quello di domani, e ce lo racconta Gloria Zavatta, presidente della Fondazione CESVI. Salve Gloria, buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora,
domani abbiamo un bellissimo evento, il titolo è Unforgotten Ukraine, a Symbol of Hope, a Reminder of Loss, che ha l'obiettivo di non far dimenticare la grande crisi umanitaria che sta vivendo la popolazione ucraina in questo periodo, in questi ultimi anni. È un'iniziativa che verrà presentata alla BAM, Biblioteca degli Alberi, qua a Milano, quindi nel cuore della città, ed è un'opera d'arte promossa dalla rappresentanza della Commissione Europea per il Nord Italia e dall'Ufficio del Parlamento Europeo a Milano, in collaborazione con noi, Fondazione CEBI, con Fantaxa Media e con Mirror, ed è un'installazione dell'artista Mauro Seresini, scusate, mi scusi Mauro per l'errore nella pronuncia del suo cognome. Ecco, non so se vi posso raccontare due cose su che cos'è questa iniziativa, su
direi
cosa
proprio di
fatto.
Sì, direi proprio di sì, Gloria, e anche perché intanto ricordiamo a che ora, dov'è l'appuntamento. Abbiamo detto alla Biblioteca degli Alberi di Milano.
Alla Biblioteca degli Alberi domani alle 11, domani mattinata. E allora, presento velocissimamente CESBI, che è una fondazione che è nata 40 anni fa, quest'anno facciamo proprio il compleanno. È una fondazione umanitaria, laica e indipendente che è nata a Bergamo appunto nel 1985 e sempre di più in tutto il mondo ha lavorato per portare la solidarietà e la generosità degli italiani nelle varie emergenze e nei luoghi più fragili del nostro pianeta. Ci caratterizziamo un po' per essere molto tempestivi, molto trasparenti, lavorare in partnership, lavorare proprio sulla fase di emergenza e poi per portare anche le basi per uno sviluppo, quindi per poter rendere autonomi questi gruppi di popolazione volte appunto coinvolti in emergenze ambientali, disastri umanitari, guerre, carestie, eccetera, eccetera. Esatto.
E con questa installazione voi in qualche modo volete tenere accesi i riflettori, cioè non a caso il titolo è proprio Unforgotten, ma UN tra parentesi, perché in realtà ai noi invece un po' dimenticata la situazione in Ukraine lo è.
Sì, diciamo che appunto ci sono varie situazioni di diciamo transitorie in corso, con tante notizie che non sono sicuramente molto confortanti. La cosa più difficile è appunto tenere l'attenzione sulle necessità della popolazione, che sono fatte da bambini che non riescono ad andare a scuola, problemi con le strutture sanitarie, problemi con anche i resti di bombe o ordigni che magari sono ancora diciamo attivi. E proprio per questo da subito come CESBI noi siamo intervenuti agli inizi di questa tragedia con la popolazione sfollata, accogliendola in Ungheria, in Romania, in Polonia. Abbiamo ricostruito scuole a Bucha, quel paese devastato dal passaggio dell'esercito russo e ultimamente, oltre ad aver ricostruito diverse scuole, alcune anche con rifugi antibomba, che fa un po' impressione a dirlo, non è proprio bellissimo, ma purtroppo era necessario. Stiamo lavorando su diversi centri di supporto psicologico e sanitario nelle diverse regioni.
Insomma, siete piuttosto impegnati non solo nel ricordare, ma anche nel farvi parte attiva. Domani l'appuntamento è alle 11.30 al BAM, Biblioteca degli Alberi di Milano, e ci sarà appunto la presentazione di questa installazione simbolica da voi ideata. Non spoileriamo nulla a proposito di quello che è un po' il simbolo che domani spettatori e spettatrici avranno modo di vedere, e quindi invitiamo tutti e tutte a partecipare numerosi. Flavia, noi e Gloria,
a non dimenticare.
Gloria Zavatta, presidente della Fondazione CESBI, noi ti ringraziamo per essere stati qui con noi e
ringraziamo voi.
Grazie mille.
Ci risentiamo sicuramente.
E a tutti quanti.
A presto.
A presto. Grazie.
Ciao Gloria, ciao. Alba Lisa, anche oggi sono le ore 17:23 minuti, quindi questa è la sigla, la sentiamo, no? Quando arriva...
Caspita, il tempo passa veloce, velocissimo.
Ma troppo però! Poi dobbiamo salutare tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che ci hanno scritto, che ci hanno seguito, chi ci dà consigli. Tra l'altro io approfitto in chiusura per ricordarvi che per passare come al solito dalle parole ai fatti, che è ciò che spera di farvi fare questa trasmissione, c'è un progetto che abbiamo lanciato, un contest, come dicono quelli forti. ovvero Cadia Fagiolo, cioè la possibilità di partecipare insieme all'Università Politecnica delle Marche a questo progetto europeo che si chiama Increase, per poter come dire, tutelare la biodiversità dei fagioli, ovvero ci si iscrive tramite Increase CSA, che è un'app, insomma, si inseriscono tutti i dati e si riceve un pacchettino di semi di legumi a casa direttamente e si piantano, e poi di volta in volta se ne segue collettivamente tutta l'evoluzione, e questo è un modo ovviamente per raccogliere dati, per diventare cittadini scienziati, ma anche per tutelare la biodiversità.
Meraviglioso, meraviglioso. E da questo punto di vista il nostro Matteo, che ci ha scritto prima, che coltiva la roncoletta labicana di Labico, allora devo dire la verità, non ho la minima idea di cosa sia, perché anch'io non sono onnisciente e quindi mi andrò assolutamente ad informare, ma già prenoto il suo intervento la prossima puntata.
E infatti.
E così ce la, se vuole ci racconta qualcosa di più. Nel parlare delle piante mediterranee,
sì,
considerando che io sono una piemontese che vive a Milano, avrò bisogno dell'aiuto degli ascoltatori e delle ascoltatrici.
Quindi mi raccomando,
partecipate, dateci delle indicazioni, perché io arriverò con degli spunti, ma voi che abitate in Liguria o in qualche posto dove la macchia mediterranea c'è, bene, saprete molto di più di me per forza.
Potete anche scriverci ovviamente fuori onda, vieni con me @radiopopolare.it. Io nel frattempo rigirerò tutte le informazioni ad Alba Lisa, che ringrazio come sempre per essere stata preziosissima, esperta e voce di questa puntata. Grazie Alba Lisa Zariti.
Ciao Giulia, ciao a tutti.
E grazie a voi tutti e tutte. Linea al giornale radio, un abbraccio e ci sentiamo domani. Ciao.